Il viaggio di Carlo Alberto in Sardegna nel 1843 di Grazia Delenda, tratto da La vita italiana, 25 gennaio 1895. Due anni prima, accompagnato dal suo primogenito Vittorio Emanuele, duca di Savoia, il buon Carlo Alberto aveva già visitato la sua fedele Sardegna. L'entusiasmo dei bravi sardi per questa reale e paterna visita durava ancora, allorché giunse improvvisamente la lieta novella che il re sarebbe tornato fra poco nell'isola, accompagnato dal figlio principe Ferdinando Maria, duca di Genova. Non è a dire la gioia e l'entusiasmo dei sardi. Carlo Alberto era intensamente amato quaggiù e la sua memoria ne è tuttora venerata in una guisa straordinaria che io credo che i sardi non abbiano mai in nessun tempo amato tanto tenacemente un altro re come il loro Carlo Alberto. La mattina del 4 maggio Carlo Alberto e il duca di Genova sbarcarono con seguito nell'isola della Maddalena dal regio piroscafo Tripoli. La regia staffetta, la Gulnara, aveva di poche ore preceduto il Tripoli per annunziarne l'arrivo ai forti isolani, già disposti all'accoglienza più festosa e entusiastica. L'isola della Maddalena, ilva degli antichi, ora punto importantissimo della marina militare italiana, è assai vicina a Caprera. Il suo villaggio, che ora è una frazione di città brillante, fu edificato dai Pisani nel secolo XIII e restò famoso per il primo insuccesso militare di Napoleone nel 1793, quando egli, ancora semplice ufficiale di cavalleria francese, indisse il blocco continentale. Occupata da Nelson, la Maddalena era diventata il deposito delle mercanzie inglesi. Napoleone tentò di impadronirsene sotto gli ordini del generale Colonna, bombardandola per 3 giorni di seguito dall'isola vicina di Santo Stefano. Ma poi dovette desistere, ritirandosi, come già i saraceni, 10 secoli prima. Uno dei proiettili lanciati dai francesi nella giornata del 24 febbraio del 1793 cadde nella chiesa parrocchiale, forò la volta e cadde, senza scoppiare, a piè dell'altare. Per molto tempo i maddalenini conservarono come cosa sacra e di ricordanza storica questa bomba miracolosa, ma alcuni anni fa, non si sa come, passò all'Inghilterra, che ora la custodisce nella Gran Torre di Londra. Dunque i maddalenini, forti marinai e provati patriotti, aspettavano con gioia immensa il re ed il principe. Sul ponte di sbarco era stato eretto un arco trionfale, su disegno dato dal commodoro inglese Sir Daniel Roberts. Aveva 3 porte di entrata, sulla media, più alta delle laterali, destinata al passaggio del re e del seguito, era scritto a lettere cubitali «Viva il re!» e sulle altre 2, aperte alla popolazione, si leggeva «Di gioia in segno, con devota mano, la Maddalena all'ottimo sovrano, ad ogni evento per l'augusto sire, pronti siamo sempre a vincere o morire». Appena si scorse il Tripoli, cominciarono gli applausi, gli spari delle artiglierie, dei forti, delle moschetterie, dei numerosi legni mercantili ancora nel porto e dei cannoni della Gulnara. Tutte le case erano parate a festa e la spiaggia rocciosa, i dintorni, la via che dal molo conduceva alla chiesa parrocchiale, tutto trasformato in un giardino. Alberi, ghirlande, pilastri, festoni, bandiere, arazzi, tutti i bravi maddalenini avevano escogitato per adornare l'isoletta. Nella piazza della chiesa poi sorgeva una guglia ornata di verzura, di stendardi, di iscrizioni e di emblemi allusivi al grande fausto avvenimento. Scendendo dal Tripoli, il corteo reale fu ricevuto sotto l'arco trionfale dal comandante Giacomo Bixio e dal sindaco. Allora in Sardegna il sindaco si chiamava su maiore, signor Filippo Martinetti. La popolazione, tutta fuori, si esaltò fino al delirio coi battimani e con gli evviva e Carlo Alberto passò ringraziando e sorridendo. lungo la via, dal molo alla chiesa, 60 uomini di guardia urbana e un distaccamento del battaglione Real Navy stanziato alla Maddalena resero gli onori militari al corteo reale, che veniva preceduto da 12 fanciulli vestiti a vivaci colori, armati tutti e 12 da bandiere bianche sventolanti. Il cavalier Tola, nella sua relazione, dice a proposito che questa dozzina di garzoncelli, camminando snelli e succinti in belle vesti screziate e sventolando in varie guise banderuole candide come l'innocenza che le agitava, rendeano l'immagine di quelle mitologiche finzioni con le quali la greca poesia faceva precedere dai felici auguri, variopinti e leggeri, la discesa in terra del suo Giove benefattore. Ad onta di questo redivivo spettacolo pagano, Carlo Alberto, da buon re cattolico, si recò subito in chiesa, fra la moltitudine acclamante e assisté, devotamente, con tutto il seguito, agli uffizi divini. Poi visitò con sommo interesse i quartieri militari e i forti. Il giorno medesimo rimontò sul Tripoli, dopo aver espresso con benigne parole tutta la sua soddisfazione e la commozione per la entusiastica accoglienza al comandante e al sindaco. La popolazione, riversatasi di nuovo sul molo e sulle spiagge, accompagnò il Tripoli finché fu in vista, con affettuose dimostrazioni, tra i saluti delle artiglierie e delle navi. Verso sera i reali viaggiatori del Tripoli visitarono la borgata di Longosardo, sempre tra festose ed entusiastiche accoglienze. Ricevuta la benedizione nella chiesa di Santa Teresa, fu ripreso tosto il viaggio. Durante la notte furono costeggiate le isolette di Spargis, Spargiotto, Paganetto, Santa Maria, Berrettini e Razzuoli a Manca e a destra l'isola non ancora sacra di Caprera e quella dei monaci, delle bisce, di Sossi e di Mortorio. Carlo Alberto guardò tutto e ripensò a tante cose e in quest'ultima isola, come già a Longosardo, l'antico Portus Tibulae di Tolomeo, ora detto semplicemente Santa Teresa, ove Eleonora d'Arborea fece costruire un forte nel 1370, ceduto poi agli aragonesi, occupato dai Dori e distrutto dai primi del 1412. Ripensò che quivi gli ultimi seguaci di Danjoy, comandati dal vicario di Torralba ai primi di questo secolo, caddero inneggiando alla futura libertà del popolo sardo. Così dicevano davanti agli scogli di Mortorio, tristi e lividi nella luminosità dell'alba di maggio. Meditò sugli esuli, sui profughi pisani e genovesi, che andarono a morire laggiù, come egli stesso doveva morire in terra lontana. Rasentando l'isolotto dei Razzuoli, ideò farvi erigere un faro, la cui luce si sarebbe riscontrata col faro francese, costruito più tardi nell'opposto capocorso di Sant'Antonio, e infatti fu innalzato lo stesso anno per ordine suo. La mattina del 5 maggio il Tripoli fu nel golfo di Terranova, l'Olbia dei Romani, nelle cui acque Scipione sconfisse Annone e i suoi cartaginesi. Vicino a Terranova sta l'isola di Tavolara, della quale torna conto parlare un po', per un fatto bizzarro che accenneremo più sotto. Tavolara è formata tutta da un masso calcareo, la cui sommità si innalza a 500 metri sul mare. Nel secolo IX i Saraceni ne formarono il loro nido, donde poi piombavano sulle coste sarde e italiane. Ai primi di questo secolo, un pastore della Maddalena, che certamente aveva nel sangue un po' d'atavismo saraceno, rapì proditoriamente due ragazze sorelle e, portatesele a Tavolara, vi si stabilì tranquillamente, impossessandosene, senza essere molestato, con un piede di casa abbastanza patriarcale. Per quanto abbia cercato saperlo, non mi è riuscito ancora di conoscere il nome e il casato di questo galantuomo. Mi risulta però che i suoi discendenti abitano tuttora e sono padroni dell'isola di Tavolara con titolo reale. Ora, ecco la storia bizzarra. Il capo stipite della dinastia dei Tavolara, cioè il pastore della Maddalena, rapitore delle due sorelle, viveva tranquillamente lassù, fra le sue greggi e la sua tribù, e i sardi e i maddalenini lo chiamavano il re di Tavolara. Egli accettava così di buon cuore questo omaggio, che sentite cosa fece. La relazione di Cavalier Tola dice che fu soltanto il duca di Genova a scendere con qualche personaggio del seguito nell'isola di Tavolara per cacciarvi le capre selvatiche. Tutti i sardi, invece, e anche persone dotte, sono d'accordo nel dire che fu il re stesso, con tutto il seguito, a cacciar selvaggina nella Tavolara. Fatto sta, e il fatto è storico, che il re di Tavolara, avvertito che un altro re attraversava il suo regno, andò subito incontro a Carlo Alberto e gli toccò con disinvoltura la mano. Carlo Alberto fece chiedere chi fosse. «Sono il re di Tavolara», rispose il pastore. «Viva allora il re di Tavolara!» esclamò Carlo Alberto. E tutto il seguito, che, dicesi, si divertì immensamente di questa avventura, ripeté «Viva il re di Tavolara!» Così il bizzarro re restò decisamente ed esclusivamente investito dei poteri arrogatisi e i suoi discendenti sono tuttora chiamati re e principi di Tavolara. Verso le 10 dello stesso mattino, Carlo Alberto sbarcò a Terranova. L'accoglienza fu qui più fantastica e rumorosa che alla Maddalena. Lungo la spiaggia fremeva tutta l'originale cavalleria delle milizie galluresi, guidate dall'ispettore generale Don Sebastiano Sardo, e un'infinità di paesani accorsi da tutti i villaggi della Gallura nei loro smaglianti costumi. Come alla Maddalena, Carlo Alberto e il duca e i cavalieri del seguito furono portati quasi in trionfo fino alla chiesa parrocchiale, ove fu ufficiata una messa solenne, il Te Deum e la benedizione. Poi si recarono all'antica chiesa di San Simplicio, nelle vicinanze di Terranova, e visitarono gli scavi archeologici fatti da Gaetano Cara per ordine del Museo di Cagliari. Carlo Alberto si interessò vivamente a questa visita, esaminò con cura ogni cosa, specialmente gli oggetti antichi già scavati, e si incaricò di farli poi trasportare al Museo di Cagliari. A mezzodì, dopo una sontuosa colazione, come solo i sardi sanno apprestare ai loro ospiti illustri, il reale corteo cominciò la sua marcia attraverso l'isola. La prima tappa fu Tempio. Lungo tutto il percorso da Terranova a Tempio proseguirono le dimostrazioni affettuose dei forti e onesti galluresi. Da tutti i villaggi, anche i più distanti, erano accorse le cavallerie miliziane e disposte lungo le strade resero gli onori militari al re benamato. Dice il cavalier Tola nella sua relazione: «Quella lunga via, dianzi deserta, si vedeva gremita di gente accorsa da tutte le parti, la quale lui, il re, salutava con grido unanimi di gioia, lui benediceva, a lui accostavasi fiduciosamente e invocava per lui col rozzo sì, maschietto linguaggio, la protezione del cielo». Era spettacolo assai commovente il veder discendere a coppie, a gruppi, a torme dalle colline, dalle montagne, dalle vette più scoscese di quelle Alpi sarde, uomini d'ogni età, di ogni condizione, vecchi, giovani, fanciulli, donne e persino madri coi figli lattanti stretti al loro seno. E tutti concordi chiamare il loro re, il loro padre e il loro benefattore e far risuonare di grida festive, né mai più udite, quei solitari recessi dei pastori e le selve secolari che coronano maestosamente i giochi sublimi di quella pittoresca regione. Sua maestà ne fu commossa vivamente e questo ricambio di affetto all'amore di un popolo fedele raddoppiò l'esultanza dei generosi e svegliati abitatori della Gallura. E i galluresi avevano disposto dalla fontana della Pastini fino all'entrata di Tempio 45 stendardi appartenenti a tutte le chiese campestri degli stazzi. Sotto ogni stendardo stava un gruppo di uomini, donne e fanciulli, che al passaggio del re salutavano, applaudivano e benedicevano. Scena bizzarra e commovente, che dimostrava la fedeltà dei galluresi al loro re, sotto il simbolo degli stendardi religiosi. Intanto, sotto un arco trionfale eretto all'ingresso di Tempio, aspettavano il sindaco, Don Salvatore Sardo, tutto il consiglio civico, il comandante di piazza Cavalierara, l'intendente della provincia e tutte le autorità civili a gran folla. Arrivato il re, il sindaco gli rivolse qualche parola e gli consegnò le chiavi della città di Tempio. Dopodiché Carlo Alberto e il seguito scesero nel palazzo vescovile, preparato ad ospitarli. Il ricevimento fu solenne e cordiale nello stesso tempo. Stavano ad attendere il re, il vescovo Don Diego Capece, tutte le dignità ecclesiastiche, i membri del tribunale e della prefettura, il conte Don Carlo Boil, deputato della città di Cagliari, e tutte le notabilità di Tempio. Tempio, la gemella dei Romani, è una tra le più importanti, popolate e caratteristiche città sarde, patria di gentiluomini e di spiccate personalità storiche e letterarie. Famoso fra tutti è il Guglielmi, vissuto verso il 1650, esimio poeta latino. Città industriale e intraprendente, Tempio fu già nominata per le sue fabbriche d'armi e di tessuti ed ancora oggi è una delle città sarde più benestanti per il commercio esteso del sughero che i tempiesi incettano per tutta la provincia di Sassari e per le sue cave di granito e di porfido. 2 giorni passò Carlo Alberto a Tempio, tra feste originali e bizzarre, fra l'entusiasmo e la letizia dei tempiesi. La mattina del 6 maggio fu con tutto il seguito, con tutte le autorità e l'aristocrazia del paese, ad ascoltare la messa nella cattedrale parata a festa. Dopo la messa fu cantato un inno di grazie e il popolo, stipato nella chiesa, pregò fervidamente a voce alta per il re e la dinastia. A mezzogiorno venne imbandita una magnifica refezione e alle 2 pomeridiane il corteo partì per la valle di Mavriana, ove ebbe luogo una caccia amatissima, preparata ed offerta al re dal corpo consolare. Il 7, domenica, dopo aver assistito alla messa, Carlo Alberto ricevé la deputazione del capitolo di Ampuria, venuta a rendergli omaggio, e tutti gli ufficiali delle milizie galluresi presentatigli dall'ispettore generale. Più tardi assisté con numeroso corteggio nella piazza della Fontana Nuova ad un caratteristico spettacolo, cioè il tiro al bersaglio, nel cui esercizio i galluresi furono sempre famosi. Ma ciò che grandemente meravigliò e interessò Sua Maestà e il Duca e tutti i cavalieri del seguito fu nel vedere varie donne paesane, giovani e belle, prender parte all'esercizio. Gareggiavano di precisione e di coraggio con gli uomini e ancora una volta attestavano l'arditezza virile delle donne galluresi, che non le proibiva però né le proibisce d'essere tra le donne più appassionate e affascinanti della Sardegna. Dopo il bizzarro esercizio, al pastore Pasquale Faedda di Tempio, dimostratosi il più valente tiratore, Sua Maestà donò un fucile a percussione a 2 canne. Non è a dire con quanta gioia del bravo uomo e con quanto entusiasmo del popolo per la bontà del re. Verso sera vennero visitate le scuole pubbliche, dirette dai padri delle scuole pie, e si assisté alla festa del graminatoio, durante la quale le donne e le fanciulle galluresi, dopo aver la mattina adoperato con disinvoltura gli schioppetti e gli archibugi, diedero al re e al seguito uno spettacolo più intellettuale, ma meraviglioso lo stesso. Cantarono e suonarono. Cantarono estemporaneamente su vari temi e su vari metri, e i cavalieri sardi del seguito, che poterono comprendere il dialetto, restarono non meno ammirati della mattina per lo spirito, l'arguzia, la forma poetica e il selvaggio ingegno delle galluresi. Ma il divertimento maggiore venne dopo, quando si intrecciarono i balli sardi. Le splendide fanciulle di Gallura avevano affascinato così i reali visitatori che Sua Altezza, il Duca di Genova e il Viceré e infine tutte le persone del seguito presero parte al ballo e si divertirono immensamente, molto, molto più che nei balli di corte. Fu una serata indimenticabile. La gioia più schietta e intera regnò durante la festa e di notte vennero sparati magnifici fuochi di artificio, tra cui uno in forma di obelisco eretto sulla piazza vescovile era sormontato da un gallo, che è l'impresa dello stemma di Gallura, per cui Nino Visconti disse a Dante, rammaricandosi delle bianche bende trasmutate da Beatrice d'Este, sua amata sposa, che la vipera accampata di milanesi non le avrebbe fatto sì onorata sepoltura come il gallo di Gallura. La mattina dell'8 maggio, prestissimo, il duca di Genova visitò il nuraghe Maiori, non molto distante da Tempio, vasto e ben conservato, nuraghe fra i più belli della Sardegna. Alle 8:30 Carlo Alberto lasciò Tempio, commosso veramente per le accoglienze avute e per le originali cose vedute, e prese la via dei curadori nelle alte gole dei Monti Lembara, dove erano stati appositamente aperti comodi sentieri sino alla fontana di Carrolza, e di lì alla pianura s'avviò nell'interno dell'isola verso Ozieri. Dopo il Limbara riapparvero le milizie sarde. Stavano schierate quelle di Oschiri, di Tula, di Monti e di Berchidda, che salutavano con infiniti e viva il re, così buono e generoso da esporsi a tanti disagi, a tante fatiche, pur di farsi vedere dai suoi forti e fedeli sardi. E di nuovo le popolazioni accorrevano e le sconfinate solitudini verdi del campo di Ozieri risuonavano di applausi e di benedizioni. Nel primo confino del campo il re trovò in splendida ordinanza la cavalleria miliziana di Ozieri. Dopo gli omaggi, Sua Maestà mostrò desiderio di vedere la cavalleria correre l'arrigo. E il cavalier Tola, che dovette assistervi, dice che quella ordinata cavalleria, sui briosi corsieri, sperperatasi ad un tratto in vari drappelli, si abbandonò alla corsa in modo così capriccioso e svariato che quell'andare e venire, quell'emularsi di tanti animosi corridori in così vasta pianura, offrì uno spettacolo dei più belli ed originali. Alle 5 di sera il reale arrivò alle porte di Ozieri. Ozieri, la simpatica città del burro, è posta entro una vasta conca aperta al nord, irrigata dagli affluenti del Verde Coghinas. Luogo storico ed importanza fin dai tempi di Eleonora d'Arborea, per cui Parlamento mandò a Oristano un rappresentante, diventò sede vescovile nel 1652, quando la sua popolazione s'accrebbe con gli abitanti di Bisarcio e si mantenne sempre forte e ricca nonostante le oppressioni degli spagnuoli e del regime feudale. Le campagne di Ozieri sono senza dubbio tra le più ubertose e amene della Sardegna, come la città è tra le più ricche industriali, specialmente per il commercio del bestiame bovino e per i suoi prodotti. Il ricevimento fatto dagli ozieresi a Carlo Alberto fu identico a quello dei tempiesi. Sotto gli archi trionfali eretti dalla città, tra gli applausi del popolo, il sindaco, don Antonio Michele Satta, offrì al re le chiavi della città e disse un discorsetto affettuoso nella sua etichetta. Dopodiché Sua Maestà si avviò al palazzo vescovile e vi prese albergo, ricevuto solennemente da tutte le autorità civili ed ecclesiastiche. L'indomani, al solito, messa, benedizione, te deum e poi ricevimenti, dei quali vanno ricordati quelli accordati all'arcivescovo turritano Don Alessandro Domenico Varesini, alle deputazioni speciali del magistrato, della reale governazione della città, del capitolo e dell'università di Sassari. Per 3 giorni e 3 notti gli ozieresi festeggiarono il re coi balli pubblici e popolari, e luminari e gare estemporanee, eccetera, eccetera. La fontana, posta nel centro della città, era ornata di festoni, di quadri, tappeti, trofei, fiori e iscrizioni per la circostanza. Altre iscrizioni, dettate dal cavalier Pasquale Tola ed eseguite a spese del Consiglio Comunale, si leggevano sull'Arco di Trionfo, sulle porte della cattedrale e su quelle della casa municipale. Nel dopo pranzo del giorno 9 vi fu una gran corsa di cavalli e il re vi assistette con tutto il seguito. Il 10, gran caccia, offerta dal Consiglio Civico nelle campagne di Nugheddu e precisamente nei boschi detti Filigheddu, ove Carlo Alberto era stato già a cacciare nel 1829 durante la sua prima visita all'isola. Nonostante il freddo di quella giornata, la caccia riuscì animatissima e brillante. La foresta di Filigheddu è tra le più selvaggiamente belle della Sardegna e la selvaggina vi abbonda ancora come in un parco regale. Fra l'altra selvaggina cacciata nel 10 maggio del 1843, si ricorda ancora un meraviglioso daino e due grossi cinghiali. Senza dubbio questa fu una delle più belle giornate del viaggio di Carlo Alberto. Il consiglio di Ozieri fece splendidamente le cose. Nel sito detto San Cosimo, animissimo e pittoresco lembo di paesaggio, tra le verzure olezzanti all'aura di primavera, gli zampilli e i sussurri di fonti perenni e cristalline, e sotto le mobili e opache volte intrecciate dai rami e dalle fronde di alberi annosi come la terra, era stata eretta un'ampia tenda con tutta l'eleganza ed il miglior lusso artistico che si possa immaginare. Furono serviti una colazione e un pranzo sontuosissimi, accompagnati da mille divertimenti. Tornando alla caccia, il re attraversò il villaggio di Nugheddu, accompagnato per tutta la via dall'ammirazione e dall'applauso dei pastori. La mattina dell'11, partenza per Nuoro. Codesta partenza offrì uno spettacolo assai commovente e rassomigliò a quelle scene familiari così patetiche e solenni nelle quali vedesi talvolta descritto nelle carte o dipinto sulle tele un padre venerato e amorevole separarsi con iterati né mai sazi abbracciamenti dai propri figli. La strada percorsa da Sua Maestà e dal suo real figlio nell'uscire dal popolato era stipato di persone d'ogni età e sesso, le quali alle liete ripetute acclamazioni mescevano gli auguri di un viaggio prospero e felice. Le donne specialmente si accostavano più dappresso di ogni altro alla sacra persona del re e dove la voce loro non poteva giungere esprimevano con le braccia e coi cenni i voti sinceri per l'augusto monarca. Era l'amore, e l'amore di un popolo divotissimo e fedele, che consigliava queste ultime manifestazioni del giubile già sentito e del dispiacere che ognuna provava nella dipartenza del re. Verso le 3 pomeridiane dell'11 i reali viaggiatori arrivarono a Bono, ove scesero nella casa rettorale. Bono, grosso e storico villaggio del Goceano, patria del famoso Anjoy, accolse degnamente il re, con archi di trionfo, illuminazioni, balli pubblici e serenate. Dopo averci pernottato, Sua Maestà riprese il viaggio verso Nuoro, attraversò le caratteristiche campagne e i forti borghi del Goceano, fra cui il famoso Burgos, col suo castello. Tra i clamori delle milizie nazionali che accompagnavano il corteo, qualche cavaliere del seguito, passando sotto il dirupato colle di Burgos, dovette ricordare al re, additandogli il fosco castello, edificato da Gonerio II di Torres nel secolo XII, la pietosa leggenda di Adelasia, rinchiusa e fatta morire tra le sue mura da Enzo di Lamagna, re di Sardegna. Alle 4 di sera Carlo Alberto entrò solennemente a Nuoro, allora città di grande importanza. Sotto il solito arco trionfale, il sindaco signor Pirisi offrì al re il segno di leale sudditanza e di riconoscenza, le chiavi del nuovo municipio. Il ricevimento, fatto nel palazzo vescovile da Don Efisio Falquipes, comandante della città, dal corpo capitolare, dal tribunale di prefettura e da tutte le altre autorità, fu sontuosissimo. Subito Sua Maestà fece la rivista delle truppe miliziane del battaglione di Nuoro, composto di più di 1000 individui, vestiti ed armati di tutto punto alla foggia nazionale, e dopo ricevette in privata udienza il comandante, l'intendente e il sindaco, il capitolo, eccetera. Di notte grandi illuminazioni, balli pubblici, serenate, fuochi d'artificio e 1000 feste. L'indomani mattina, mentre il duca di Genova, con altri cavalieri, si recò alla caccia delle pernici nelle campagne di Nuoro, il re assisté a una cerimonia militare, cioè al conferimento della medaglia di Savoia fatta al maresciallo Giuseppe Pinna e al brigadiere Federico Martini, valorosi soldati dei cavalleggeri di Sardegna, resisi benemeriti nel liberare i dintorni di Nuoro dai banditi e dai facinorosi. Assistettero alla cerimonia anche il nuovo viceré di Sardegna, i generali del seguito e tutte le milizie nazionali e territoriali presenti in Nuoro. La mattina del 14 il re, il duca di Genova e tutto il seguito con le autorità assistettero alla messa solenne con relativo Te Deum e benedizione. nella chiesa della Purissima, ora distrutta. Quindi Sua Maestà si degnò di visitare la nuova cattedrale e le carceri in costruzione. In quest'ultimo edificio visitò con diligenza ogni particolare, interessandosene vivamente per assicurarsi che alla previdenza per la custodia dei carcerati si univa anche l'umanità. Nello stesso giorno vi fu a Nuoro, in onore di Carlo Alberto, un'altra commovente cerimonia. Il municipio erogò 6 premi, il massimo di 50 scudi sardi e il minimo di 25, a 6 orfane nuoresi, non minori di 12 e non maggiori di 25 anni. Era una specie di dote che le ragazze potevano ritirare il giorno in cui avrebbero scelto uno stato. I premi vennero estratti a sorte. Presenti le fanciulle nuoresi nella sala del seminario, sontuosamente parate. Un fatto curioso avvenne. All'entrata del re, tutte le fanciulle orfane stavano schierate nel loro costume più decoroso lungo l'ingresso. Una voce disse in dialetto: «Tocais hermana su re! Applaudite il re!» Ora, siccome quelle stesse parole vogliono dire «toccate le mani al re», una delle orfanelle più piccole comprese che si stringesse la mano al re. E subito uscì disinvolta dalle file e andò a stringere la mano a Carlo Alberto. Figuratevi che quadro! Sua Maestà però accolse benignamente questo omaggio, come già quello del re di Tavolara, e l'orfana, che ora è una curiosa vecchiarella, ricorda sempre questo fatto come il miglior avvenimento della sua vita. Di sera vi fu, presente il re, la giostra nazionale dell'anello, cioè il tiro a segno, eseguito con grande vivacità e maestria dai nuoresi, abilissimi tiratori, e di notte fu data una ricca festa da ballo. Le donne erano tutte vestite col costume brillante di Nuoro e si ballò anche il ballo tondo, con grande aristocrazia e con molto divertimento dei reali ospiti. L'indomani mattina, partenza. L'entusiasmo dei nuoresi per Carlo Alberto, fondatore di loro città, fu più grande che negli altri isolani. Tra vecchie carte, in una biblioteca di villaggio, ho trovato un volumetto senza data, ma che certamente risale al 1843, intitolato «Omaggio della città di Nuoro». Sono sonetti, odi e liriche di poeti nuoresi dedicate a Carlo Alberto, con profondo affetto, fra cui un'elegante saffica latina firmata «Pascalis Cadeddu». Sono quasi certa che questo volume venne stampato appositamente per la visita di Carlo Alberto a Nuoro. Uno dei poeti, rivolta alla Sardegna, dice: «Fatal terra, a vicende e destini va mutando di regni ed imperi, ma infelice tu vivi qual eri, nel lamento riscuoteti almen, eppur scalda coi raggi divini l'almosole d'Italia il tuo sen». Ma questi versi pare che le condizioni della Sardegna fossero allora come oggi, però il poeta prosegue: «Pace, o mesta, di gaudi, di speme, sorge al fine foriera all'aurora, d'un amabil sorriso t'onora, nuovo spirito ti infonde il tuo re. Godi, ah sì, per quel gran che preme, la sventura che abbietta ti fè». La lirica continua così, piena di speranza e di sogni migliori, e termina con l'entusiastico saluto dei nuoresi all'augello Saubaudo, che difendeva Sardi come l'aquila i figli difende. Re Carlo Alberto amava certamente i forti sardi, ma dopo mezzo secolo i sogni e le speranze che gli destava nel poeta nuorese hanno avuto molto agio di sfumare, come tutti i sogni e le speranze poetiche. Basta. La mattina del 15 maggio Carlo Alberto attraversò le pianure bizzarre a mezzodì di Nuoro e poi il villaggio di Orano e quello di Ottana, luogo storico questo per le guerre del Medioevo sostenute dai regoli sardi, dai pisani e genovesi. Pernottò a Sedilo, nella casa del parroco, e l'indomani vide i villaggi di Soddì, Ghilarza e Abbasanta e a mezzogiorno arrivò a Paoli Latino. Erano accorsi a Paoli Latino per ricevere il re gli arcivescovi di Cagliari e di Oristano, Monsignor Marongio e il Monsignor Saba, distintissimi, colti e venerati prelati sardi, che in tale occasione furono da Carlo Alberto decorati con la croce dei santi Maurizio e Lazzaro. Da Cagliari e Sassari erano giunti anche altri moltissimi personaggi distinti ed alti, fra cui Don Giovan Battista Piccone, reggente la reale cancelleria del regno. A Paolo il Latino, quindi i ricevimenti e il pranzo ebbero un carattere eminentemente aristocratico, con quella etichetta speciale della nobiltà sarda. Il duca di Genova, con il suo seguito, visitò la Tancareggia, stabilimento cotanto prezioso per la migliorazione della razza equina, e il giorno 17, allo spuntar del mattino, si recò alla villa del marchese Don Francesco Boil di Putifigari, vicina al villaggio di Milis. Vennero incontro al duca le milizie e le persone più distinte di Milis, il marchese Francesco in costume nazionale e il cavalier Pietro Boil, luogotenente colonnello del reggimento cacciatori. Vicino alla villa poi era accorsa quasi tutta la popolazione di Milis, acclamante il real giovine. Prima della sontuosa colazione, offerta dal marchese nella sua villa, il duca visitò la famosa Vega di Milis, cioè i meravigliosi giardini di agrumi che coprono la valle e le colline benedette di Milis. Luogo incantevole e stupendo, che tutti i viaggiatori hanno ammirato, rassomigliandolo chi poeticamente al giardino delle Esperidi, chi alle Tempe, chi alla valle di Soler dell'isola Maiorca. Il La Marmora disse anzi che la valle di Milis è più meravigliosa della valle di Soler. E il Valeri dicono che acclamasse: «Oh, mia cara aranciaia di Versailles, monumento di gran secolo, come tutta la tua regale magnificenza è lontana dall'incanto prodigato dalla natura alla solitaria valle di Milis». Il duca visitò specialmente i giardini di Zilidas e di Villasor, del marchese di Boil, e vi restò incantato dai magnifici cedri, dagli aranci, dalle alte palme eleganti e dalle camelie, che vi crescono quasi spontaneamente. Dopo colazione si restituì a Paolo il Latino, donde il reale corteggio si avviò a Cuglieri. Altro storico borgo ricordato da Tolomeo, luogo di grande importanza nel secolo XII, quando nelle sue vicinanze i Torres innalzarono il castello di Montiferru, segnante il confine dell'Arborea, a cui fu ceduto dai Malaspina, dopo essere stato in possesso dei figli del famoso conte Ugolino. Carlo Alberto vi pernottò, dopo aver passato in rivista il battaglione delle milizie, e l'indomani, fra gli omaggi della popolazione, ripartì diretto a Bosa. Nella relazione si afferma che il viaggio da Cuglieri a Bosa fu una vera marcia trionfale. 8 intere popolazioni della vasta e ferace planarcia, abbandonate in quel giorno le sedi loro, corsero come per impeto di desiderio e di amore alla via dell'augusto monarca dovea percorrere, e schieratesi in 2 file lunghissime da un lato e dall'altro di quella via, con alternate e sempre crescenti gride di popolare letizia, fecero risuonare in quell'ampia pianura circondata dai monti il sacro nome del re. È l'eco delle montagne, ripetendo fedelmente e a brevi intervalli quelle voci, quel nome, spandeva nell'aria un'armonia misteriosa che rispondeva ineffabilmente al battito del cuore di tante migliaia di sudditi devoti. Si arrivò a Bosa alle 4 pomeridiane. Bosa, l'antica Calmedia, patria di Cirillo, celebre oratore popolare che tanto fece nella cacciata dei Goti dalla Sardegna, e del capitano di Carlo V, Giuseppe dell'Itala, graziosa cittadina marittima, già invidiata fortezza dei Malaspina, resa interessante dal castello di Serravalle e dall'antica cattedrale cristiana fatta costruire da Costantino De Castro, sede di illustri vescovi e oggi uno dei centri più industriosi dell'isola. Irrigata dal Temo, le sue fertili campagne provvedono d'olio, di vini, d'erbaggi e di frutta buona parte della Sardegna, e i suoi ingegnosi abitanti escogitano 1000 commerci per migliorare la loro condizione. Come tutte le altre città, Bosa accolse favorevolmente il re. Dal castello di Serravalle e dalla gran torre di Bosa gli spari del cannone e delle artiglierie annunziarono l'arrivo. Sul ponte del Temo, il corpo consolare, il comandante di piazza e il sindaco Don Francesco Cugurra offrirono a Carlo Alberto, con apposito discorso, le chiavi della città. Dopodiché il corteo attraversò il molo e la via grande, adorni di eleganti archi trionfali, e la piazza in cui la truppa schierata rese il saluto militare e si fermò all'Episcopio, ove fu ricevuto dalle autorità civili ed ecclesiastiche e dalla nobiltà del paese. Riposatosi un poco, Sua Maestà passò in rassegna i 600 militi di Bosa, riccamente vestiti e provveduti di stupendi cavalli, e poi ricevé le autorità e le persone cospicue venute a rendere omaggio. Di notte si ripeterono i canti, i balli, le musiche e le luminarie. L'indomani, 19, conferì la croce dei Santissimi Maurizio e Lazzaro a Don Camillo Lovera, comandante del reggimento dei cavalleggeri di Sardegna, e dopo colazione si recò con il duca e con tutto il seguito alla funzione religiosa della cattedrale. Alla sera vi furono corse e tiri a segno nel campo dei Cappuccini, ampia verde pianura rallegrata dalle acque del Temo e in quel mese di maggio resa deliziosa dai grandi florenti. Tutta la popolazione v'era accorsa, le belle donne dei pittoreschi costumi fiammeggianti e i popolani clamorosi. In un'altura, donde si godeva tutto il panorama del paesaggio, della marina, della città e della foce del fiume, era stato eretto un sontuoso padiglione, donde Sua Maestà col duca, coi cavalieri e con la nobiltà di Bosa, godè lo spettacolo. La corsa fu interessantissima e il tiro a segno soddisfece talmente il re che donò un fucile a percussione a un certo Francesco Mastino, cacciatore miliziario, esperto tiratore distintosi nella gara. La mattina del 20 il duca si recò alla caccia e uccise un daino di grande bellezza, mentre altri cacciatori del seguito ammazzarono 4 grosse fiere. Il duca restò contentissimo di questa caccia veramente fortunata e ne parlò per tutta l'ora del pranzo a Bosa, donde i reali viaggiatori partirono verso le 3 pomeridiane. Il Tripoli era venuto nel golfo di Bosa e i reali vi si imbarcarono, diretti per la via del mare, alla fedele Alghero, la dolce cittadina catalana privilegiata dal cielo di ricco mare, di suolo ferace e di generosi cittadini. Edificata dal Doria, in un angolo bizzarro della Sardegna, tra il mare selvaggio e la pianura ricca di olivi, di viti e di agrumi, Alghero occupa un posto importantissimo nella storia sarda ed anche il sunto più preciso delle sue vicende occuperebbero largo spazio. Accontentiamoci di dire soltanto che Alghero, pur dando i natali a insigni patrioti, filosofi e scienziati sardi, è la città che più d'ogni altra subì l'influenza materiale e morale della Spagna. È un lembo della Catalogna trasportato in Sardegna. Don Pietro il Cerimonioso popolò Alghero di una colonia catalana nel secolo XIV ed oggi ancora gli algheresi parlano il dialetto catalano, incomprensibile agli altri sardi. L'arrivo di Carlo Alberto fu salutato dalle salve dell'artiglieria e dei cannoni dal rintocco delle campane. I bastioni, il molo, le mura, i torrioni erano gremiti di popolo acclamante e appena sbarcato Carlo Alberto riceve le chiavi della città dalle mani del sindaco Don Antonio Pes di San Vittorio e l'omaggio delle autorità e il saluto di 400 cavalieri miliziari nel solito costume nazionale schierati sul molo. Le vie erano coperte di fiori e dai balconi, pavesati di coperte seriche e di tappeti, le fanciulle e i bambini gettarono rose e fronde verdi durante il passaggio del re dal molo alla casa vescovile, dove ricevettero i reali Don Raffaele Arduino, vescovo di Alghero, Don Gennario De Candia, comandante di piazza, e non ricordiamo più quanti altri illustri personaggi coronati dalle autorità e dall'aristocrazia di Alghero. La mattina del 21 Sua Maestà riceve in privata udienza tutti questi nobili signori e poi solita messe, benedizioni e ringraziamenti. Furono decorati in quel giorno dall'ordine mauriziano il viceré de Lugny è Don Salvatore Pes di Villa Marina, maresciallo d'alloggio delle guardie del corpo di Sua Maestà. Siccome si era dato ordine al municipio di astenersi da ogni spesa, una società di cittadini algheresi diede a proprie spese una splendida festa da ballo in casa del conte Serra. Riuscì veramente una festa regale e le dame indossavano tutti i più brillanti costumi sardi ricchissimi. Questi abbigliamenti sfarzosi, che tanto ancora ritengono dell'antica leggiadria venusta greca, diedero alla festa un aspetto caratteristico e assai brillante. Il duca di Genova ballò volentieri con le dame e le damigelle algheresi e insieme ai cavalieri del seguito prese parte al ballo sardo, la cui musica bizzarra, mi sia sicura, commuoveva intensamente l'affettuoso animo di Carlo Alberto. Il giorno dopo, 22 maggio, alle 5 del mattino, il Tripoli trasportò i reali alla famosa grotta di Nettuno. Lasciato Alghero, il Tripoli si diresse all'Alto Capo della Caccia, presso Porto Conte, e i reali visitarono la grotta di Nettuno, bellissima meraviglia sarda, ammirata da quanti viaggiatori la visitarono. Cedo per l'ultima volta la parola al Cavalier Tola. Nell'entrarvi, Sua Maestà e il Real Principe furono ricevuti dal corpo consolare di Alghero tra le acclamazioni di infinite persone che molto tempo prima vi erano accorse sopra piccoli battelli e tra l'armonia di scelte e sinfonie musicali, le quali durarono finché Sua Maestà e Sua Altezza Reale si trattennero, osservando quel meraviglioso e sublime lavorio della natura. Quell'antro oscuro e silenzioso, fatto chiaro e splendente da migliaia di luci disposte con arte per tutta la tortuosa ampiezza della grotta, si presentò in quel momento nel suo più magico aspetto e offrì uno spettacolo di più magnifici e solenni che mai lingua o penna umana possa dire o descrivere. Qua, templi, cupole e minareti, là montagne, colline, piani e valli, dove pilastri, colonne, archi e trofei, altrove teatri, circhi, loggiati, statue e colossi e figure d'uomini, dormenti e animali selvaggi ritti su dirupi o fuggenti su veltri e alberi, parte verteggiante, parti carichi di neve e orti pensili e augelli d'ogni specie volazzanti con piume candide e raggianti. Dappertutto illusione e incantesimo, prodotti dalla luce in guise infinite e colorite, ombreggiata, rifranta dalle stalattiti secolari pendenti sul capo dell'attonito passeggero. Gli eccelsi viaggiatori furono pienamente soddisfatti di sì incantevole veduta e dopo 3 ore di attento esame nei siti più maestosi e nei più interessanti recessi di quella grotta, rimontarono verso le ore 9 sul Regio Legno per ricondursi felicemente a Genova. Ricevendo a bordo l'ultimo omaggio del vescovo di Alghero, dei governatori di Alghero e di Sassari e del viceré, Carlo Alberto espresse con calde parole tutto il suo gradimento per l'accoglienza avuta dai sardi e disse che del loro amore e del loro entusiasmo non si sarebbe scordato giammai. Incaricò il viceré di ripetere ai sardi queste sue parole. Con dispaccio del 30 maggio, il viceré le riferì a Don Sebastiano Sardo, ispettore generale delle milizie sarde, e tradotte in ordine del giorno, vennero partecipati ai soldati e al popolo. Grazia, Deletta.